avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
The peaceful transfer of power, the cornerstone of American democracy, seemed a highly abstract concept today. As Trump supporters clashed with police, as they tried and succeeded,
buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata del Mondo alla Radio. Ecco, quello che avete sentito è uno dei tanti servizi su quello che è successo ieri sera, nella sera italiana, negli Stati Uniti, con l'assalto dei manifestanti a Capitol Hill. Ricordiamo che ci sono 4 morti. E il Congresso ha proclamato comunque Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli USA al termine della seduta del Congresso a Camere Riunite per certificare i voti del collegio elettorale. Dunque il Parlamento ha respinto le contestazioni avanzate da alcuni repubblicani dopo che appunto la seduta, ricordiamo, era stata interrotta per l'assalto dei manifestanti vicini a Trump appunto a Capitol Hill. E sono tante le reazioni che sono arrivate proprio in queste ore, tra queste c'è quella anche dei vescovi statunitensi. Sentiamo allora Antonella Palermo.
Dobbiamo fermarci e pregare per la pace, ha dichiarato il cardinal Gregory, arcivescovo di Washington. Il tono di divisione deve cambiare, ha scandito, e coloro che ricorrono alla retorica incendiaria devono assumersi la responsabilità di incitare alla crescente violenza. Ha invitato a onorare il luogo che definisce terreno sacro in cui le leggi e le politiche della nazione vengono discusse e decise. Ha pregato per la sicurezza dei funzionari del Campidoglio degli Stati Uniti, dei lavoratori, dei manifestanti, delle forze dell'ordine. Ci sono ferite e danni tremendi, ha ammesso, raccomandando tutti alla collaborazione e al rispetto dei valori democratici. Anche il presidente della Conferenza dei Vescovi Statunitensi, Monsignor Gomez, si è unito nella condanna della violenza. Questo non è ciò che siamo come americani, dove la transizione pacifica del potere è uno dei segni distintivi, ha detto. Si è affidato alla Madonna perché guidi sulla via della saggezza e di un sano e autentico patriottismo.
Ed è intervenuto anche il cappellano del Senato, Barry Black, il quale ha detto che queste tragedie ci ricordano che le parole contano e che il potere della vita e della morte è in ciò che viene detto. Black ha quindi deplorato la profanazione del Campidoglio, lo spargimento di sangue innocente, la perdita di vite umane. Allora, per commentare quello che è successo ieri, un fatto assolutamente senza precedenti, abbiamo con noi Alia Nardini, che è professore associato di storia delle relazioni internazionali e docente di scienze politiche presso lo Spring Hill College di Bologna. Buon pomeriggio, Nardini.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, senta, in che contesto, soprattutto all'interno dei repubblicani, è maturato quanto è successo ieri?
Quello che possiamo notare prima di tutto è che si tratta comunque di una strategia, perché il presidente Trump sicuramente non ha avanzato le affermazioni che ha avanzato, che poi hanno incitato i manifestanti a marciare su Capitol Hill dal nulla. Sia il presidente Trump che il Partito Repubblicano, o meglio alcuni membri di esso, oramai è dal giorno delle elezioni che paventano la possibilità, anzi la certezza a loro parere, che queste elezioni siano state rubate. Ma perché è successo questo? Dunque, prima di tutto, si tratta di una strategia, come dicevo, mirata a un guadagno politico futuro. Quindi membri e simpatizzanti del partito che hanno sostenuto la strategia di Trump di mettere in dubbio la legittimità delle elezioni, personalità anche note come Ted Cruz e Rudy Giuliani, lo hanno fatto, possiamo capire, in realtà per garantire un futuro al trumpismo, quindi come lo stesso presidente, sperano, presidente uscente ovviamente, sperano in un ritorno del movimento populista capitanato da Trump o tramite il presidente o la loro stessa persona in futuri cicli elettorali.
Dunque, diciamo, mi scusi Nardini, una ricandidatura di Trump?
Una ricandidatura oppure dello stesso Cruz o di Giuliani anche, a capo comunque di un movimento che si vuole ancora tendere a consolidare.
Ma secondo oppure lei, per esempio, mi scusi, Giuliani ha qualche chance in più rispetto a Trump, ha diciamo una credibilità maggiore in questo momento da rivendersi, nonostante l'età, diciamo?
Ma io credo che la vera domanda sia se Trump vorrà ancora proseguire la carriera politica, perché la delusione quasi infantile e cocente è apparsa evidente ai suoi sostenitori. Quindi sicuramente la domanda è questa: se Trump non fosse intenzionato a correre in una prossima tornata elettorale, ci sarebbe qualcuno disposto a riprendere l'eredità del trumpismo e portarla avanti? E chi potrebbe essere? Sicuramente Ted Cruz, vista l'età e l'esperienza, potrebbe essere, a mio parere, un nome che può aver scommesso con questa strategia, questo sicuramente.
Vado avanti.
L'altra caratteristica, l'altra possibilità che appunto sostiene una strategia repubblicana a sostegno di Trump e delle accuse di frode elettorale è quella di destabilizzare i democratici e in generale la presidenza Biden nel momento del suo insediamento, quindi cercare in vista poi delle elezioni del midterm del 2022 di indebolire l'amministrazione entrante e farla apparire non legittima. Quindi ecco, questa è la seconda ragione per cui alcuni repubblicani hanno sostenuto questa manovra, direi molto rischiosa, del presidente Trump di legittimare quello che sono i risultati elettorali del 3 novembre.
Senta, ma tra gli scenari che lei ha configurato, secondo lei qual è quello più probabile ad oggi, soprattutto per tentare di calmare gli animi?
Si deve lavorare al centro, questo è il segnale che arriva comunque anche dal Partito Repubblicano e da rappresentanti importanti come Rubio, Romney e Graham. Quindi il fatto di accettare la vittoria di Biden non è tanto una battaglia di personalità o una strategia politica, ma deve essere un tentativo di riunire il Paese, perché da un'America così profondamente divisa e così in balia di non più dibattiti ma proteste che si vede che sono addirittura sfociate nell'uso della forza o comunque della coercizione, l'America ha solo che da perdere. Questo prima di tutto in termini di immagine internazionale, se non quindi soltanto a livello di operatività del Congresso e quindi tematiche come gli equilibri all'interno del Senato o quello che saranno poi dopo i procedimenti per far approvare la legislazione il Covid Relief Package, ad esempio, quello che è veramente importante è il segnale che l'America dà al mondo e non soltanto ai propri amici, quindi gli alleati con cui Biden dovrà lavorare per ricostruire la credibilità internazionale degli Stati Uniti, ma anche quei competitori, quindi Cina e Russia, che da questa crisi possono soltanto trarre una conclusione, cioè che l'America è debole internamente.
Senta, ma secondo lei è credibile l'opzione del 25° emendamento per neutralizzare Trump in questo momento?
Dunque, la domanda è su che cosa fare ora, quindi se Trump vada in qualche modo perseguito legalmente e quindi rimosso o tramite l'impeachment o tramite il ricorso al 25° emendamento, sono importanti perché si tratta di una strategia che va a controbilanciare quello che invece sono stati i toni pacati di ricongiungere l'America al centro utilizzati da Joe Biden. Quindi il Partito Democratico in questo momento si trova in uno snodo difficile. Da un lato Biden deve essere il presidente di tutti gli americani, come ha dichiarato in maniera appunto già molto presidenziale ieri sera a ora italiana. Dall'altra però il Partito Democratico è diviso tra le due correnti, quella liberale e quella progressista, che tra di loro si scontrano per decidere quanto a sinistra si sposterà l'amministrazione entrante. A questo punto la linea, possiamo dire, più forte, quindi quella che vuole rimuovere a tutti i costi Trump o comunque in ogni caso far pagare, possiamo usare questo termine forte, non solo Trump ma anche i suoi sostenitori all'interno del Partito Repubblicano per quanto è accaduto ieri sera e per come è stato gestito generalmente il clima post-elettorale, può essere pacificata o comunque recuperata andando a intraprendere azioni forti come appunto fare appello al 25° emendamento. Quanto questo poi sia reale lo vedremo nei prossimi giorni quando il Partito Democratico appunto deciderà come gestire gli eventi delle ultime ore.
Senta, per chiudere, Trump ha assicurato una transizione ordinata, così almeno ha detto, diciamo, nelle ultime ore. Lei in qualche modo ci crede?
Allora, dipende da che cosa intendiamo come transizione ordinata. È come ieri sera Mike Pence, quando ha chiesto, Joe Biden ha chiesto direttamente al presidente Trump di parlare con i propri sostenitori e dire loro di andare a casa. Trump ha replicato dicendo: andate a casa, però vi amiamo, siete dei patrioti, vi capisco, le elezioni sono state rubate. Trump è capace di dire quello che gli si chiede di dire, però affermando anche l'esatto contrario, quindi sicuramente la promessa di una transizione pacifica è da intendersi come la risposta alle pressioni che sono state fatte a Donald Trump perché appunto prometta e dia questa rassicurazione all'America internamente e ai suoi alleati e nemici esternamente. Questo poi in realtà non mette l'America al riparo, né i futuri eventi al riparo da altri episodi difficili, né ci assicura che Donald Trump sarà cooperativo poi in questa fase di transizione. Molto dipenderà dal Partito Repubblicano e quindi da come gli altri membri del partito si stringeranno intorno alla difesa della democrazia oppure sceglieranno appunto di perseguire la ricostituzione o ricompattazione del trumpismo per gli anni a venire come strategia elettorale.
Senta, brevemente, per chiudere, davvero per chiudere in un minuto, ma lei ha parlato di alleati che potrebbero in qualche modo anche intervenire in questa crisi, politica degli Stati Uniti. In questo momento gli Stati Uniti sono in qualche modo permeabili a dei saggi consigli esterni, chiamiamoli così?
Ma io non credo. Gli Stati Uniti sicuramente al momento sono in dubbio sul perseguire una strategia liberale internazionalista oppure rimanere sul isolazionismo o quantomeno non interventismo dell'amministrazione Trump. Però realisticamente l'interesse nazionale verrà per primo, quindi gli alleati dell'America, oltre a dare sostegno, come abbiamo visto poi dopo ieri sera dai numerosi tweet giunti in risposta agli eventi a Capitol Hill, non possono fare molto se non appunto dare il proprio sostegno alla democrazia americana. Infatti credo sia interessante notare come le dichiarazioni di sostegno sono arrivate agli Stati Uniti da parte degli alleati e non al presidente entrante, al processo democratico e non alla vittoria di Biden. Quindi in realtà gli alleati hanno sostenuto l'America, l'immagine positiva, stabile, democratica, libera e pacifica di questo paese che loro, come poi il presidente entrante Biden, vogliono vedere e sulla quale vogliono lavorare per riaffermare. Ecco.
Allora, vi ricordo che abbiamo avuto con noi Alia Nardini, professore associato di storia delle relazioni internazionali e docente di scienze politiche presso lo Spring Hill College di Bologna. Buon pomeriggio, Nardini.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
I know your pain, I know your hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country.
Our democracy is under an unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital itself. An assault on the people's representatives and the Capitol Hill police, sworn to protect them.
E allora queste erano le prime parole di Trump e Biden ieri sera. Trump che dice ai rivoltosi andate a casa, ma anche che le elezioni sono state truccate. Biden che in sostanza parla di assalto al cuore della democrazia. Prima abbiamo sentito con Nardini che appunto parlava degli alleati degli Stati Uniti e tra gli alleati ci sono anche e soprattutto gli europei. Sentiamo la scheda di Marina Tomarro.
La condanna per l'assalto al Congresso statunitense è arrivata unanime da tutto il mondo. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, su Twitter ha condannato duramente le immagini arrivate dagli USA. Condanna da parte anche dell'alto rappresentante dell'UE, Joseph Borrell, che sui social ha sottolineato come i risultati delle elezioni del 3 novembre devono essere pienamente rispettati. Parole dure anche dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha detto di deplorare il comportamento di Trump a non riconoscere ancora la sconfitta alle elezioni. Dalla Francia il presidente Macron ha rimarcato che quello che è accaduto a Washington non è certamente americano, ma è stato un attacco a tutte le democrazie. Parole di condanna anche dal presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha evidenziato come la violenza sia incompatibile con l'esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche.
tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Allora, quali prospettive si aprono in questo momento? Ne abbiamo parlato con Flavio Felice, che è chairman, presidente del centro studi Tocqueville-Acton ed è professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università del Molise.
Le prospettive sono quelle della democrazia americana, nonostante sia accaduto ciò che non sarebbe mai dovuto accadere, ciò che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato che potesse accadere negli Stati Uniti. Io credo, come voglio dire, buona parte dei commentatori, degli esperti della politica americana, la Costituzione e le istituzioni americane sono sufficientemente solide e forti, quindi credo che tutto procederà, ovviamente rimarrà una ferita indubbiamente nella storia della politica americana, ma la cultura americana, la cultura politica americana non subirà un contraccolpo da un punto di vista istituzionale.
A questo punto però che cosa secondo lei si può fare per far tornare, diciamo, la situazione nella normalità?
Questo è il punto. Aspetta, adesso bisogna vedere che cosa succede all'interno del Partito Repubblicano, perché in realtà ciò a cui abbiamo assistito ieri è stata la frattura del grande Partito Repubblicano che appunto ha guidato gli Stati Uniti negli ultimi secoli in alternanza appunto con il Partito Democratico. Quel partito è lacerato, è distrutto e rischia di, diciamoci la verità, rischia di scomparire. Quindi i destini della vita civile americana dipendono molto dalla capacità che il Partito Repubblicano dimostrerà di rimanere unito e di riuscire a superare il ciclone Trump. Il rischio è che appunto ciò non accada, il Partito Repubblicano dovesse spaccarsi e a quel punto una democrazia come quella americana, che si basa sull'alternanza di un bipolarismo, di un bipartitismo consolidato nei secoli, ecco, allora potrebbero essere uno dei problemi. Tutto dipenderà quindi adesso dalla capacità del Partito Repubblicano, della sua classe dirigente, degli uomini di cultura, degli intellettuali di riferimento, appunto a tenerlo unito e a superare questa fase. In parte ovviamente buona parte poi spetta anche al Partito Democratico di riuscire a riunire il paese, ad esempio non delegittimando la presidenza Trump, perché questo sarebbe un grave errore in questo momento, perché quegli sciagurati che sono entrati in Campidoglio in realtà sono elettori e rappresentano una fetta importante, ovvio quelli sono degli sciagurati e dei delinquenti, poi però c'è tutta una fascia di elettori di Trump che non sarebbe mai entrata sono entrati quei teppisti, ma che tuttavia si riconoscono nella presidenza Trump e riconoscono che la presidenza Trump abbia fatto anche delle cose giuste, delle cose buone, e un'analisi politica corretta dovrebbe riconoscere anche questo. Quindi molto spetta anche al Partito Democratico di non appunto smantellare tutto ciò che Trump ha fatto, di riconoscerne alcuni meriti. Ecco, è un'operazione estremamente difficile, eccezionale rispetto alla storia politica degli Stati Uniti d'America, ma della storia politica occidentale in generale.
Appunto, ma quel sentimento quanto è radicato nel paese, secondo lei?
Ma è molto radicato, lo sappiamo, perché il voto di Trump si concentra soprattutto in un'America profonda che probabilmente è distante dalle centrali della comunicazione, dalle centrali della cultura, dai quartier generali della cultura diffusa e della cultura più accreditata. Tuttavia quell'America profonda esiste ed è vota ed è molto, molto presente. Noi purtroppo siamo abituati a identificare l'America con le fiction e con le serie televisive che si svolgono sulla East Coast o sulla West Coast, ma tutto in mezzo c'è l'America, tutto ciò che sta tra le due coste è l'America, in quell'America è molto presente Trump, non dimentichiamo che Trump era avanti nei sondaggi, avrebbe probabilmente vinto se non avesse rovinato la sua, se non si fosse impegolato sulla faccenda Covid, è lì che si è giocato la presidenza probabilmente, perché l'economia americana andava benissimo, grandi risultati in politica estera, quindi il consenso Trump l'ha perso sulla questione Covid, per tutto il resto Trump aveva il consenso di buona parte degli americani, quantomeno di una maggioranza che l'avrebbe potuto portare alla vittoria della presidenza, quindi quell'America è molto presente, non quell'America che ieri ha fatto la sciocchezza ovviamente e l'orrenda assalto al palazzo, quella no, ma c'è tutta un'America borghese, un'America di ceto medio che sta con Trump per i risultati che Trump ha raggiunto durante la sua presidenza, pur non riconoscendosi in quei toni, in quei modi di fare di Trump che sono decisamente disgustosi e fastidiosi, tuttavia c'è quell'America e sarebbe un grave errore non riconoscere adesso che la situazione è così drammatica e così grave, non riconoscere anche i meriti di una presidenza che Trump ha visto perdere quelle elezioni per una incapacità nella gestione dell'emergenza Covid, quindi bisogna fare molta attenzione. Adesso il Partito Democratico ha questa grande responsabilità di riunire il paese e di riunirlo facendo qualcosa di eccezionale.
Benissimo, allora si chiude qua questa prima parte del Mondo alla Radio, però rimanete all'ascolto perché ora c'è la seconda parte del Mondo alla Radio curata da Luca Collodi.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.